Il Signore sia con voi.
E con il tuo
Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a Dio.
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, seconda tappa del cammino quaresimale. Nella prima tappa Gesù ci ha presi con sé nel deserto, dove abbiamo sentito il fascino della tentazione, la fragilità della nostra carne, e abbiamo sperimentato la forza della grazia che ci dà il possesso di noi stessi, il dominio di noi, nella fiducia e nella confidenza in Dio che ci ama, e abbiamo saputo con Gesù respingere quelle tentazioni sottili e perniciose con le quali quello del piano di sotto vorrebbe distoglierci dall'amore di Dio. E oggi, in questa seconda tappa, lo stesso Gesù ci prende ancora per mano e ci porta, insieme con Giacomo, con Giovanni e con Pietro, su un monte dove lui manifesterà qualcosa, perché per grande che sia stata la visione, è sempre stata una visione terrena, e tutto ciò che è terreno, tutto ciò che noi possiamo cogliere con i nostri sensi, è lontanissimo dalla realtà spirituale e da ciò che è Dio nella sua essenza, nella sua gloria, nella sua santità. E potremo vederlo nella sua realtà solo quando avremo oltrepassato la soglia della morte. Ci sarà dato, per grazia sua, una capacità nuova, una luce nuova, lumen gloriae, che ci permetterà di vederlo così come lui è. Adesso dobbiamo accontentarci di qualche segno, e questo è stato un segno forte, un segno grande, che Gesù ha voluto manifestare a questi tre discepoli. Ma interroghiamoci, cerchiamo di entrare dentro questo Vangelo. E una prima domanda che vogliamo porci è: ma perché il Signore ha chiamato questi tre e non li ha chiamati tutti i suoi discepoli? Non è la prima volta che chiama solo questi tre. Li chiamerà quando andrà a casa di quel papà che aveva la figlioletta morente e poi morta, e Gesù la risusciterà da Gairo, il capo della sinagoga. Chiamerà questi tre vicino a lui nel momento più tremendo della sua agonia nell'orto degli ulivi. Una domanda che ci interpella, dice, ma perché, Signore, hai chiamato questi tre? Fai tu forse preferenze? Certamente questa scelta avrà suscitato negli apostoli gelosia, invidia, perché erano poveri uomini. C'è voluta tutta un'educazione, c'è voluta tutta la potenza dello Spirito Santo per creare in loro il cuore evangelico dell'apostolo. Ma nel Vangelo, soprattutto nel Vangelo di Marco, si manifesta la piccolezza di cuore, la ristrettezza, l'invidia, la gelosia che covava nel cuore degli apostoli, soprattutto quando qualcuno emergeva, come quei due che chiesero, sempre due di questi, Giacomo e Giovanni, chiesero a Gesù di sedere una a destra e una a sinistra, e gli altri si indispettirono. Ma la domanda è, Signore, perché loro e non tutti? Se tu fossi ingiusto, e questa è una domanda, un'accusa che attraversa tutta la Sacra Scrittura, fino a giungere a Gesù con la parabola degli operai dell'ultima ora, con il fratello del figlio al prodigo che dice, ma guarda questo padre che è ingiusto, io ho sempre lavorato e questo figlio che ha vissuto da debosciato lo riempie di beni, a me nulla, noi abbiamo lavorato tutto il giorno e prendiamo quanto quello. L'accusa di ingiustizia. Gesù svelerà da che cosa è dovuta questa accusa, mica dal fatto che Dio è ingiusto, ma che noi siamo piccoli di cuore, noi non amiamo. Sono forse ingiusto io, dirà il padrone, o forse siete gelosi voi della mia bontà. E quella luce d'amore, quella luce filiale che ci manca e che non ci fa capire l'agire di Dio, perché Dio è amore purissimo, amore incompreso. E allora una prima annotazione che viene da questo fatto che solo questi tre sono stati presi deve essere nel nostro cuore una grande gioia, un grande apprezzamento per quel ruolo che il Signore ha dato a me, per quella missione, quelle richieste, quella vocazione che ha dato a me e che è diversa da quella degli altri. Sarà forse quella di essere mamma, sarà forse quella di essere un povero lavoratore, sarà questo, sarà quell'altro, ma se io vivo la mia vita alla luce di un incontro che mi ha chiamato e mi ha preso per mano, Abramo, esci dalla tua terra e va, e Abramo va, e allora se io vivo la mia vita alla luce di una vocazione che ho scoperto, allora qualunque cosa lui mi chiederà di fare, qualunque cosa mi chiederà di svolgere, sarà la pienezza della mia gioia, di essere quella piccola tessera di quel grande mosaico che è il volto di Cristo. Ma una cosa ci manca per entrare in questa mentalità, una cosa ci manca, il desiderio di conoscere qual è questo mio ruolo, qual è questa mia missione, qual è questa mia vocazione. Perché dobbiamo fare questo passaggio dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento. Vedete, Gesù risplende di gloria e appaiono insieme con lui Mosè ed Elia. Mosè sul monte era stato il mediatore della legge del Vecchio Testamento. E gli ebrei erano chiamati a osservare la legge, e osservando la legge dimostravano a Dio di amarlo. noi non siamo quelli del Vecchio Testamento, noi siamo quelli di Gesù. Noi vediamo la legge in una dimensione diversa, più profonda, nella dimensione di una sequela, di un discepolato, in cui sono impegnato ad avere davanti a me non delle leggi, ma ad avere una persona, Gesù, che mi guida e mi insegna l'amore evangelico. E la Quaresima è un tempo forte di rinnovamento personale, di riscoperta di questa nostra chiamata battesimale, in cui abbiamo ricevuto di essere figli di Dio e quindi di avere sempre davanti a noi quel figlio che è il nostro maestro, quel figlio che è il nostro fratello, quel figlio che è il nostro modello, quel figlio che il Padre oggi ci dice: questi è colui che amo, in questi mi compiaccio, ascoltatelo, ascoltatelo. Che significa? Mettetevi alla sua scuola, mettetevelo davanti, fate come lui, vivete come lui, pensate come lui, pensate come lui. Molti pensano che la conversione è un fatto del cuore a livello del sentimento. No! La conversione è innanzitutto un fatto della mia mente, che i miei giudizi cambiano, i miei pensieri cambiano, le mie decisioni cambiano in funzione di un Vangelo che mi è stato consegnato e che io purtroppo così troppo spesso non conosco, non ho presente, non ho davanti, non ci rifletto, non lo medito, non lo amo. E quindi la mia conversione rimane a un livello culturale, di abitudine, o a un livello sentimentale, di un cuore che si intenerisce un po' per una certa atmosfera, una certa preghiera, un certo canto, una certa liturgia. Ma è una fede che crolla, come quella casa costruita sulla sabbia, di fronte alla prova, di fronte alla tentazione più grossa, di fronte alla spinta così forte del mondo che mi vuole portare altrove. E allora ecco, chiamati a seguire Gesù innanzitutto con la conversione della nostra mente illuminata dalla luce del Vangelo, che deve risplendere. Oggi vediamo Gesù che risplende, perché la verità risplende. Giovanni Paolo II fece quella bellissima enciclica, verità che splende, lo splendore della verità. E lo splendore della verità deve illuminare la nostra mente, chiarificarla, correggere i nostri errori, raddrizzarla, perché poi possiamo amarlo nella verità, amarlo nella verità. E lì, sul monte, vediamo come Pietro, Giovanni e Giacomo sono estasiati. Pietro non sa cosa dire, dice: voi che facciamo, vuole rimanere sempre lì. È troppo bello quel Gesù tutto di luce, è troppo bello quel Gesù tutto splendente, vorremmo fermarlo. Ma si deve scendere dal monte, si deve scendere dal monte. Gesù li ha portati sul monte per uno scopo ben determinato. E così, cari fratelli, care sorelle, quando nella vostra preghiera, e chi, a chi non è successo, a chi non è avvenuto, che nella mia preghiera personale non abbia avuto una luce particolare, che nella mia preghiera personale non abbia sentito forte, forte nel cuore un qualcosa che me lo inteneriva, me lo addolciva, me lo apriva, me lo sediva. E mi sono sentito quasi più leggero, mi sono sentito elevare nello spirito. Mi sono sentito più buono, mi sono sentito più santo, perché dove c'è Lui fa sentire tutto questo. Ebbene, carissimi fratelli e sorelle, se il Signore ci dà queste grazie, ce lo dà per uno scopo solo, per lo stesso scopo per il quale ha portato con sé questi tre e si è manifestato loro nella sua divinità, per prepararli a subire l'umiliazione del loro maestro, per prepararli a vedere lo spettacolo ignominioso di questo Gesù tutto martoriato, tutto sputacchiato, tutto vilipeso, tutto sofferente, tutto impotente, tutto perdente e fallito, morire nello squallore più grande, circondato solo dal pianto di qualche donna e dell'unico discepolo che è riuscito a rimanere lì fermo. Dovevano riprendersi da quella visione, ed è per questo che lui li ha preparati a quella visione, perché sapessero affrontare la sua passione. E così anche per noi, ogni dolcezza, ogni elevazione, ogni tocco di grazia, ogni sentimento che ti intenerisce il cuore, il Signore te lo dà perché tu nella vita sappia affrontare la santa battaglia del Vangelo. Come dice Paolo nella seconda lettura, quando dice a Timoteo: figlio mio, con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. E allora io mi chiedo, io ho mai sofferto per il Vangelo? Tu che mi ascolti, hai mai sofferto per il Vangelo? E se la risposta è no, significa solo una cosa, che ancora non l'amiamo, che ancora non l'amiamo. Magari lo stiamo incominciando a seguire, magari siamo un po' affascinati da lui, ma l'amore è ancora mille miglia, è mille miglia, perché lui va amato nella concretezza di una testimonianza che è il martirio. In questo momento dove in tutto il mondo i cristiani soffrono persecuzione, rischiano la vita, ci ricordano che il senso letterario, il significato della parola martire è testimone. Testimone che si compromette, testimone che non ha paura, testimone che non si vergogna, testimone che ama. In questo cammino della Quaresima la Chiesa ci invita a rinnovarci in questo nostro amore, perché giunti a Pasqua possiamo sentire quello che dice Paolo, la forza dell'amore di Dio che nella nostra vita agisce. Agisce con potenza perché ci fa abbracciare quella croce che tutti fuggono, che nessuno ama perché ancora non ha conosciuto Gesù. Ma io l'ho conosciuto, e allora dato che io l'ho conosciuto, io non posso fare come gli altri. Devo essere onesto, devo essere fedele, devo essere pulito, devo essere generoso, devo essere misericordioso, devo amare. E amare nella verità, come ci ha insegnato Gesù, richiede sforzo, impegno, forza. Questa forza di amore chiediamo al Signore in questa domenica, per l'intercessione di colei che gioisce quando ci vede attenti, quando ci vede vicini al suo figlio, quando ci vede entusiasti di lui, quando ci vede desiderosi di mettere in pratica la sua parola. Ecco, che lei ci ottenga quell'amore senza il quale non potremo mai amarlo né testimoniare al mondo questo amore. E il mondo aspetta questa nostra testimonianza. Quel piccolo mondo che gira attorno alla mia vita sta attendendo, forse da troppo tempo ancora, di conoscere questo amore. Amen.